oggi è sigla in versione jazzata. Parliamo di un argomento che in realtà è trasversale veramente a tutti i generi musicali, che più o meno è stato così un problema conosciuto, noto da tutti i musicisti, professionisti, dilettanti, in qualche modo tutti hanno, come dire, conosciuto parte di questo problema. Parliamo del problema dell'ansia da palcoscenico e lo facciamo qui in studio, naturalmente con Alessandro Da Rosa, oggi con noi. Buongiorno Alessandro.
Ben ritrovati, buon pomeriggio.
Con Giovanni Conti, buongiorno
Buongiorno a
Giovanni,
tutti.
e con i nostri ospiti. I nostri ospiti che sono Carla Di Lena, che è docente al Conservatorio dell'Aquila e direttrice della rivista Musica, che insomma di questo argomento ha fatto più studi. Carla Di Lena, buongiorno, ben trovata a Rete 2. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E avremo con noi, abbiamo già con noi anche Tiziana Pintus, violinista, Integral Master Coach e docente al Conservatorio della Svizzera Italiana. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Ecco, parto io dicendo che l'idea c'era venuta proprio da questa rivista Musica Più, che lanciava questo scottante tema: ansia da palcoscenico quando suonare in pubblico diventa un percorso ad ostacoli, già nel periodo formativo. Ci piaceva l'idea di avere un po' l'esperienza di come si tratta questa problematica in Svizzera, nel Conservatorio svizzero, ma sapere un po' come funziona in Italia. Magari lascerei la parola a lei, proprio per iniziare a delucidarci, diciamo così, il problema.
Sì, grazie, volentieri. Nella nostra rivista che viene realizzata, pubblicata al Conservatorio dell'Aquila, però è una rivista rivolta a livello nazionale che noi distribuiamo appunto dappertutto, abbiamo voluto per questo numero appunto prendere come focus un argomento che di solito noi avvertiamo molto sentito dagli allievi, però in realtà poco trattato a livello istituzionale. E proprio questa sensibilità particolare da parte degli studenti che frequentano gli istituti di alta formazione, ma naturalmente anche da parte dei professionisti, dei musicisti in carriera, e nello stesso tempo una sproporzione riguardo alla scarsa attenzione che viene riservata ufficialmente nei percorsi conservatoriali, ci ha portato appunto a dedicare questo focus, dove c'è un articolo di apertura redatto dal nostro giovane collaboratore Diego Procoli, che fa una riesamina un po' della situazione. Problema appunto sentito da tutti, problema che è stato affrontato in alcune istituzioni in maniera più o meno ampia, diciamo, ma che al momento ancora non viene considerato in maniera sistematica, eppure è estremamente interessante.
Cosa si evince più o meno da questo genere di ricerca? Cioè, nel senso, la situazione in Italia qual è nei conservatori? C'è in questo momento qualcosa di istituzionalizzato oppure rimane tutto un po' nelle mani del docente, voglio dire?
Ecco, diciamo che rispetto ai vecchi ordinamenti nei quali lo studente aveva un rapporto unico con il docente di strumento, diciamo c'erano le materie collaterali, però in quel caso contava molto con quale insegnante studiavi e quale tipo di percorso ti faceva fare quel singolo insegnante. Con i nuovi ordinamenti c'è un aggiornamento della situazione, cioè ci sono molte materie collaterali, fra le quali una che potrebbe in un qualche modo sfiorare l'idea, diciamo, dell'affrontare il problema dell'ansia, ed è l'insegnamento istituzionalizzato nei nuovi ordinamenti di tecniche della consapevolezza corporea. Però queste tecniche vengono talvolta affrontate più che altro da un punto di vista fisico, con le varie discipline che sono inerenti, ma non necessariamente vanno ad affrontare quella sfera psicologica molto più profonda, molto più problematica, che poi è all'origine del problema. Quindi noi abbiamo citato quali sono alcune iniziative che vengono fatte anche in maniera molto qualificata, e sono iniziative però che sono fatte in più rispetto al percorso ufficiale dei conservatori.
Ecco, Carla Di Lena, volevo farle questa domanda. appunto questi corsi possono sicuramente essere utili per affrontare il problema, ma il problema è molto complesso, come diceva, c'è una parte comportamentale, c'è una parte psicologica molto più profonda. Ci sono persone veramente qualificate ad affrontare questo problema così complesso all'interno di questi corsi, ecco, intendo.
Sì, diciamo che la figura professionale che viene ricercata è quella dello psicologo, psicoterapeuta che abbia cognizioni del mondo della performance musicale, quindi talvolta possono essere essi stessi musicisti con esperienze musicali, talvolta magari non con esperienze pratiche ma con esperienza nel campo dei musicisti, e quindi un po' la figura professionale deve essere quella, perché i problemi sono talmente specifici e vanno a considerare non soltanto gli aspetti appunto puramente psicologici di cui parlavo prima, ma naturalmente quelli legati anche alla tecnica strumentale, per cui perché in quel passaggio mi succede così, perché in quella situazione che è proprio strettamente musicale. Quindi questa combinazione di competenze può non essere facile da trovarsi, però se si trova è senz'altro un grande aiuto. Sì.
Tiziana Pintus, dal punto di vista del performer come lei, una violinista, e dal punto di vista del docente che si occupa anche di questi aspetti, la sua esperienza cosa dice?
Sì, concordo con la signora Di Lena che sono delle problematiche complesse appunto. Io nei conservatori faccio lezione di gruppo, quindi quello aggiunge anche a renderlo, diciamo, a volte meno facile da analizzare. Una cosa che posso aggiungere però che a volte piuttosto che arrivare al punto dell'ansia da palcoscenico si può lavorare a priori, ovviamente, e quel lavoro che faccio io per esempio è sviluppare soft skill, che non so come si dice in italiano, comunque sono capacità personali, interpersonali, come per esempio fiducia, autostima, coraggio, focus, tutte queste capacità qui. Cosa succede? Che lavorando su queste e applicandole direttamente allo strumento, gli allievi vedono cosa succede, quali sono i momenti trigger, diciamo così, che li portano o ad affrontare un passaggio, per esempio, in tranquillità o a prepararsi per la battaglia, così per il modo di dire.
E il brano che abbiamo scelto per proseguire questa nostra chiacchierata è Reserves di Philip Glass. Alessandro, come mai hai scelto questo ascolto?
Ma viene da un film, primo della trilogia, fatto da Reggio, questo regista, dove si vedevano delle immagini di una società sempre più frammentata, frenetica, meccanicistica. Non ci sono proprio dei dialoghi in questo film, ma si capisce che questa macchina della società forse influisce anche sulle emozioni, sugli stati d'animo di studenti e musicisti, ovviamente.
Ma forse è proprio così, ma lo chiediamo a chi lavora in prima linea. Ritorno a Tiziana Pintus. Possiamo intravedere quali sono o quali possono essere le cause di un crescente bisogno di ricorrere anche a, chiamiamole così, queste tecniche? Naturalmente l'ansia da palcoscenico sarà sempre esistita. Noi che abbiamo studiato nei conservatori, tutti abbiamo provato queste emozioni al contrario, che poi fortunatamente si sono rivelate stimolo per continuare. Ma forse perché la società è cambiata, forse perché i ragazzi che frequentano i conservatori sotto certi punti di vista si sono indeboliti o sono vittime di stimoli che in passato non c'erano?
Un po' di tutto, penso sia la combinazione. Innanzitutto il fatto che nella società moderna i risultati sono la cosa importante. Dal punto di vista di performance possiamo dire che una parte dello sviluppo del musicista è un po' uguale a quella degli atleti. Il punto è che però con gli atleti è il risultato, quello che uno deve vincere. Mentre invece nella musica c'è un'altra componente, la componente personale, l'introspezione, la riflessione, e ho l'idea che un po' dappertutto, ma anche nei conservatori, questo elemento si sia un po' tralasciato. Che quindi spesso, per esempio, chiedo ai ragazzi, ok, ma tu come vuoi articolarla questa frase? E mi guardano come se venissi da Marte, cioè nessuno si è mai preso la briga di fargli quella domanda. Ovviamente sto generalizzando, però c'è un po' questa enfasi sul risultato. Ovviamente anche il fatto che non so la situazione in Italia, io vivo in Olanda e qui anche ci sono stati un sacco di tagli per la cultura, quindi meno posti di lavoro. Uno va a fare un'audizione in orchestra, per esempio, si trova con 200 candidati, buona parte delle quali magari è vincitore di concorsi internazionali, quindi è ovvio che la spinta a produrre alla perfezione è grossa e questo ovviamente accresce l'ansia negativa, diciamo così, perché una parte di ansia ovviamente c'è sempre stata ed è fondamentale quando la puoi chiamare arousal, quell'eccesso di adrenalina che ti porta ad eccellere.
Tiziana Pintus, lei lo diceva, vive in Italia, vive in Olanda, ha un'esperienza evidentemente di ambienti olandesi, però scende al sud per insegnare al Conservatorio della Svizzera Italiana. Con che realtà ha dovuto confrontarsi?
Beh, innanzitutto sono già 2 anni che insegno lì ed è un buonissimo segno che la scuola è aperta a questo tipo di corsi. Per quanto riguarda i ragazzi, noto che sempre di più, ovviamente c'è sempre più informazione, quindi sempre di più sono molto curiosi e molto invogliati a capire di più. Hanno visto che solamente con lo studio delle hard skills, le competenze, diciamo così, motorie o musicali, alla fine manca qualcosa, sono quelle altre competenze che ti portano a vedere che se sì, io posso studiare numero di ore, ripetere lo stesso passaggio, però non è detto che questo mi porta ad averlo sotto mano quando devo fare un concerto.
Certamente.
Quindi cos'è la differenza? E come posso studiare in modo che posso tirar fuori queste informazioni al momento in cui mi servono?
Bella domanda.
Già. Carla Di Lena, invece, che ci riporta un'esperienza italiana, perché la vostra ricerca è stata italiana, c'è qualcosa da segnalare, insomma, di particolarmente rivoluzionario che si muove in Italia?
Beh, adesso forse rivoluzionario è una parola un po' grossa, però potremmo dire che comunque sì, c'è qualche cosa di interessante che abbiamo trovato. Per esempio, il Conservatorio di Torino ha previsto la presenza di una psicologa sia per seminari collettivi, però anche per uno sportello d'ascolto, naturalmente riservato ai problemi di ansia nell'esecuzione musicale, e quindi mi dicono ha avuto un enorme successo. Noi all'Aquila abbiamo cominciato a fare qualche piccola cosa e abbiamo visto grande interesse da parte degli studenti. Io credo che in realtà questo problema ci sia sempre stato, adesso forse sono aumentati un po' i numeri, però se andiamo a vedere anche le storie dei grandi musicisti, sono costellate di periodi di periodi in cui non riuscivano più ad affrontare il pubblico.
Certo.
Quindi probabilmente adesso ci poniamo di più il problema di trovare delle tecniche adeguate. Un tempo questo non si affrontava, non si pensava.
Brano giocoso e musicalischer Spaß, la musica di Wolfgang Amadeus Mozart. Riflettevamo un po' qui in studio sul fatto che nella storia ci sono stati grandissimi musicisti, straordinari interpreti, apprezzatissimi, che hanno avuto dei seri problemi a esibirsi in pubblico. C'è chi ha scelto, e pensavamo per esempio a Glenn Gould, di registrare come forma di controllo di tutto ciò che può essere l'imprevisto del concerto, dell'esecuzione, come dire, d'impatto, per controllare gli elementi che possono incorrere in un'esecuzione dal vivo.
Eh sì, sono proprio riflessioni importanti, anche perché a volte le nostre ospiti mi scuseranno se mi tocca fare la parte dell'avvocato del diavolo, a volte ci si chiede come questi grandi interpreti siano cadute vittime di queste sindromi, chiamiamole così, quindi rinunciando ad esibirsi in pubblico, e invece musicisti che dovrebbero rinunciare ad esibirsi in pubblico non sentono il bisogno di tacere.
È abbastanza impegnativo.
Forse perché questi grandi, e qui ritorniamo nella seriosità, sono animi estremamente sensibili, proprio per questo sono dei grandi interpreti, quindi vivono le emozioni in maniera profonda, che poi restituiscono al pubblico, mentre altri che hanno, come dire, sempre faccio l'avvocato del diavolo, il pelo sullo stomaco o la faccia di bronzo, non hanno nessun problema a sfidare il pubblico, pur senza essere dei grandi performer.
Io butto lì una provocazione, o meglio una riflessione.
Un'altra?
Un'altra, io ogni tanto devo farlo. No, avevo scelto innanzitutto questa musica perché è uno scherzo di Mozart, è molto giocoso, e lui prende in giro un po' il modo di scrivere classico di quegli anni in questa composizione. Quanto è importante recuperare il piacere, il gioco, lo stupore? Perché lo studio dello strumento classico, lo studio direi specialistico più in generale, non solo musicale, è uno studio molto strutturato, che implica una forte dose di sapere, una forte dose di clausura, nel senso di tempo passato con lo strumento, con la materia. Quanto è importante il gioco, quanto è importante recuperare il piacere di fare?
Tiziana Pintus.
Sì, volevo commentare anche sulla provocazione di prima. Non mi ricordo chi ha scritto questo, ma più sei competente, più sei cosciente di quello che potresti fare, per rispondere a quelli che sono più bravi, che magari possono essere più vittime dell'ansia del palcoscenico. Devi essere cosciente di qualcosa per averne paura. Per quanto riguarda il gioco, assolutamente sì. Lo studio è diventato lo studio di uno strumento classico, ma lo vedo anche perché nelle mie classi ci sono anche studenti di jazz o di improvvisazione. È diventato tutto talmente così serio, talmente analitico, talmente da sviscerare nei minimi dettagli. Stanno lì a studiare, cosa che ovviamente è importante, a studiare nei minimi dettagli cosa dovrebbero fare, qual è il modo giusto, che alla fine perdono il senso e la connessione di quello che è importante per loro, perché alla fine loro stanno sviluppando il loro senso artistico. E poi diventa una cosa super faticosa, per niente, perdono il piacere, il perché del loro messaggio, ecco.
Certo, forse perché si è spinti dal sistema proprio della professione, gli organizzatori di concerti, di essere sempre qualcosa in più. Lo vediamo anche nell'interpretazione dei grandi nomi, ci si deve differenziare cercando di stupire sempre di più. Forse li stiamo rovinando?
Ma io credo che sì, i ragazzi sicuramente sentano molta pressione, e credo anche che sia molto vero quello che ha detto la signora Pintus riguardo al fatto che la selezione estrema li stressa moltissimo, quindi hanno proprio paura per il futuro, sanno quanto è difficile e così via. Però credo anche che un grande aiuto potrebbe essere fare più musica d'insieme, avere più senso di collaborazione, più musica da camera, condividere di più. La condivisione credo che sia una grande chiave. Anche quando i ragazzi vedono che il problema loro personale affrontato nella propria stanza, cioè sofferto nella propria stanza con tante ore di studio, viene però condiviso da tanti altri, questo è un elemento molto importante, quindi io credo molto in questo.
A patto che gli si dica, che si dica loro che la realtà non è quella della compagnia del cigno.
Sì, questo è anche vero, però è anche vero che nel passato nostro di musicisti c'è un bagaglio molto, molto forte di emozioni belle, positive, vissute in quegli anni di studio in cui c'era una bella atmosfera, c'era un bel modo di stare insieme. Ora la compagnia del cigno ha sicuramente edulcorato, però il messaggio in fondo di complicità, di solidarietà, di unione attraverso la musica credo che abbia un suo significato.
Ha veramente ragione, anche perché noi eravamo partiti in maniera molto critica con la compagnia del cigno. Dopo le prime puntate avevamo dedicato appunto un approfondimento, ma devo dire che aveva ragione il regista, poi seguendo l'evolversi della vicenda le cose sono andate proprio nella direzione che diceva lei, Carla Di Lena. Grazie.
Tiziana Pintus, più nel dettaglio ancora, lei cosa propone ai ragazzi, nel senso proprio praticamente, cosa fa nelle sue classi?
Ecco, una cosa che volevo aggiungere a quello che ha detto la signora Di Lena è che la collaborazione è assolutamente d'accordo, anche se per esempio nella realtà qui dei Paesi Bassi si fa nei conservatori molta musica da camera, quindi quello da solo non ha portato i risultati che cercavano, ma quello che per esempio io faccio per sviluppare queste soft skill, per esempio, i ragazzi lavorano in coppia, quindi
in coppia.
Studiano e si supportano in coppia. Un'altra cosa è che nella classe evitiamo le parole giusto, sbagliato, bene e male, per il semplice motivo che sono limitanti, non ti danno la risposta, non ti illuminano sulla situazione, non ti danno nessuna risposta sulle possibili soluzioni.
Creano il giudizio, no? E poi effettivamente
non solamente il giudizio, che poi diventa già i musicisti sono di per sé super critici, per cui se si insiste su quella strada lì non si fa altro che inacerbire questo senso di incompetenza poi. Quindi l'idea è che si supporta, non so se in italiano si può dire così, si sorreggono a vicenda per tirar fuori il meglio di se stessi. Quindi l'invito è anche ascolta con l'idea di quello che vuol fare la persona che stai ascoltando, non col tuo filtro. Quindi quando ascolti non è quello che piace a te che è importante, ma chiedi cosa vuoi fare qui? Ah, vuoi far quello? Allora no, non è venuto fuori così, come puoi aiutarti? Quindi in quel senso la collaborazione è fondamentale, perché lì chiedono, trovano anche il modo di chiedere aiuto, perché questa è un'altra delle problematiche dei musicisti, tanto tempo da soli, chiedere aiuto era per molto tempo l'equivalente di dichiararsi sconfitti.
Volevo chiedere un'altra cosa a lei, signora Pintus, proprio riguardo a questo argomento. Diciamo che col tempo si è un po' sgretolata quella che era la distanza tra il grande interprete sul palco e il pubblico, no? Separati da questo muro. Forse soprattutto oggi si sono trovati anche modi di fare musica molto più informali, più a contatto con le persone che ascoltano, contesti anche davvero più quotidiani. Questo immagino possa aver aiutato in realtà ad avere un contatto diverso col pubblico.
Sì, il punto è che sempre la situazione di sé non è quella che crea l'ansia. L'ansia ce l'ha uno dentro e se non sa come gestirla, ma canalizzare. Cioè, quando io studio, se il mio unico scopo è di suonare perfettamente al concerto, sto creando la situazione dentro di me per cadere nell'ansia debilitante. Quindi il lavoro è anche trovare il mio perché. Perché faccio musica? Qual è il mio messaggio? Come posso comunicare al meglio? Quali sono i miei metodi preferiti di apprendimento? Quali sono i miei punti forti? Questa è un'altra cosa della quale si parla pochissimo. Da musicista uno è abituato a vedere quello che non sa fare, ma ci si dimentica invece di quello che sappiamo fare. Quindi un errore in un'esecuzione diventa una cosa drammatica, dimenticandosi invece di tutte le altre cose che sono state fatte. Quindi dal punto di vista contatto, penso che quel cambiamento è servito più al pubblico che ai musicisti, cioè il rivisitare la musica classica non più come un pezzo da museo, insomma, con la distanza, il pubblico che deve essere informato. Quindi in quel senso lì, per la sopravvivenza della musica classica come fenomeno anche tra i giovani, fantastico. Dal punto di vista dell'ansia da palcoscenico non credo che abbia avuto efficacia o influenza in quel senso.
E questo è anche un auspicio nel cambiamento dell'atteggiamento, ma sarà in futuro perché siamo in fieri, il cambiamento dell'atteggiamento del pubblico, che è lì per ascoltare un grande più o meno artista, ma è quasi come se assistesse al superamento di un esame, sempre attento, come diceva lei, a quella nota fuori posto piuttosto alle milioni di altre note che sono state eseguite in maniera impeccabile.
Soprattutto l'esperienza, perché non andiamo lì per far vedere le note, perché altrimenti uno si commette il compact disc a casa, ma è l'esperienza. Che esperienza sto vivendo? Cosa è cambiato? Qual è stata l'avvenimento e l'esperienza che ha fatto sì che questo concerto mi ha fatto vedere qualcosa di me, mi ha fatto vedere qualcosa di questa persona, quindi un impatto, che impatto ha avuto su di me?
Cara Adilena, invece vorremmo proprio fare concludere lei, da un lato quindi la presa di responsabilità del musicista, la consapevolezza maturata secondo questi criteri già esposti dalla Pintus, ma anche un contesto, effettivamente abbiamo detto, altamente competitivo, non solo musicale, sempre più una società competitiva che ci mette uno contro l'altro. Cosa ne pensa lei, insomma, in come ci si può porre tra queste due cose?
Beh, sicuramente appunto il grande problema io credo che sia una interna demotivazione dei nostri studenti dovuta alla sfiducia nel futuro, a questo clima molto pesante, e quindi io credo che, cosa dire, la risposta è molto difficile. Credo sempre nei punti di equilibrio, quindi il punto di equilibrio tra l'essere realisti, perché la realtà non è facile, ma anche e soprattutto credere in se stessi, credere nell'unicità del percorso che ognuno di noi può fare e quindi del posto che può trovare nella società e quindi anche nella capacità di espressione di se stesso.
Benissimo, grazie allora a Tiziana Pintus e a Carla Adilena per essere state in nostra compagnia. Io concluderei proprio con un ascolto che ci porta in India, una musica meditativa che ci aiuta a prendere consapevolezza, o almeno di creare lo spazio e il tempo per prendere consapevolezza di noi stessi.
A risentirci presto.